qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera, come di consueto, trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica di Longarone, e questa sera assieme al Presidente della Veneta Serenissima Repubblica Luigi Faccia.
Buonasera.
E a Luca Peroni, Presidente del Veneto Serenissimo Governo, volevamo un po' affrontare, ricordare un po' gli eventi che 30 anni fa, giusto questi giorni, hanno caratterizzato, diciamo, la storia dell'Europa, ma non solo dell'Europa, dell'intero mondo, se vogliamo. Ecco, volevamo un po' ricordare le faccende, diciamo, quello che accade nel 1980 in Polonia. Ricordiamo brevemente che in Polonia, che la Polonia era uno stato dell'Europa orientale, è stato per moltissimi anni legato al nostro Veneto. Ricordiamo quell'importantissima via dell'Ambra in antichità, quei grossi rapporti che i Veneti avevano con i polacchi, e ricordiamo anche che Danzica, insomma, i porti del nord della Polonia erano frequentati, molto frequentati dai Veneti in antichità. Ecco, questo è stato un legame che in antichità ha sempre portato scambi culturali tra il Veneto e il popolo polacco. Ecco, volevamo appunto soffermarci negli eventi del 1980, quando, ricordiamo brevemente, quando la Polonia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, stretta come sempre quasi nella sua storia tra la Germania e la Russia, si vide praticamente essere sottomessa a quella nefasta ideologia, a quella superpotenza che era l'Unione Sovietica, che al patto di Varsavia, diciamo, dove praticamente tutte le popolazioni che ne facevano parte erano appunto sottomesse a un'ideologia che poi negli anni abbiamo visto fallire miseramente. Ecco, a un certo punto il popolo polacco, soprattutto gli operai polacchi a Danzica nel 1970, aberrati da leggi oppressive, da sindacati che poi infine non erano sindacati ma erano collaborazionisti del regime comunista, si trovarono a fare dei grossi scioperi appunto a Danzica, e in quel punto, a quel punto, la polizia, l'esercito sparò direttamente sui manifestanti, e da lì, diciamo, anche se poi questo atto fu in qualche maniera oscurato, nascosto sia dalle autorità, insomma, e un po' anche dall'intelligenza, diciamo, mondiale, questo fu uno dei primi atti forti in cui il popolo polacco manifestò la sua
volontà di libertà.
La sua volontà di libertà. Ecco, adesso insieme con Luigi magari faremo un po' un excursus di questo periodo.
Sì, il 70, diciamo, è stato un momento drammatico, anche se già i segnali c'erano stati più di un decennio prima, mi sembra nel 56 già c'erano stati dei segnali, diciamo, di insofferenza manifesta. Il 70 è chiaro, sono esplosi, e successivamente poi dopo nel 76 la fabbrica dei trattori di Ursus, anche lì ci sono stati, cioè, diciamo che il popolo polacco in particolar modo non accettava, voleva la sua autonomia, la sua indipendenza, che era totale e non fasulla ufficizia di Stato a sovranità limitata come era la Polonia di quel tempo là. E naturalmente la parte migliore ha cominciato a dare questi segnali di sofferenza e a ribellarsi apertamente a questi capo, diciamo così, no? Perché in realtà non erano altro che la longa mano di Mosca, chi li comandava. Dopodiché naturalmente vi è stato tutta una serie di altri segnali, tra cui l'elezione del Papa nel 78, eccetera, che ha portato alla famosa estate del 1980, che ha sconvolto, obiettivamente ha sconvolto tutto un equilibrio che, per quanto comunque precario, durava ormai da più di 30 anni. Ha sconvolto e dopo, grazie al sacrificio prima della Polonia, ha fatto sì che questo sistema, che ormai non reggeva più, è praticamente imploso nel proprio interno.
Ecco, ha fatto bene ricordare, Luigi, i fatti del 56, che in qualche maniera furono un po' legati alla questione ungherese, insomma a questi paesi che gravitavano attorno al regime comunista, al patto di Varsavia, che in qualche maniera sì, cercarono di ribellarsi, però poi per motivi anche storici, se vogliamo, furono un po', non dico nascosti, però furono un po' dimenticati anche dall'Occidente. E appunto nella Polonia, la Polonia fu uno di questi paesi all'avanguardia, diciamo, alla ricerca della libertà contro questo regime comunista. Furono appunto questi fatti del 56, furono questi fatti più importanti del 70, dove ricordiamo ancora una volta più di 80 operai furono uccisi. Si andò poi verso il 76, quando ci furono altri scioperi, altre manifestazioni, e si arrivò all'80 praticamente, quando il ricordo del 70 era ancora vivo, e quando a un certo punto cominciarono gli scioperi, i grossi scioperi che tutti conosciamo. Ricordiamo Anna Valentinovic, che fu realmente poi la prima, quella scintilla che fece scoccare, diciamo, il rovo della ribellione polacca, che fu licenziata in tronco, al che alcuni operai fecero una petizione perché venisse riassunta questa persona, questa donna, e da lì nacquero i primi contatti, appunto, tra operai, i primi raggruppamenti di operai, e in questo momento nacque anche la figura di famosissima, che poi ancora ai nostri giorni, dell'ex Wałęsa, che appunto in questi giorni salì, così si può dire, salì in groppa a questo
inizio di rivolta,
si mise a capo, e da lì appunto cominciarono queste rivolte. Ricordiamo poi che queste rivolte furono a un certo punto anche aiutate, anche in maniera magari trasversale, dalla Chiesa cattolica. Ricordiamo appunto che, come ha detto il Presidente prima, nel frattempo era stato nominato come Papa un polacco, e da qui nacque quel legame che si può dire anche quel legame cattolico tra la popolazione, soprattutto operaia polacca, e appunto quella tradizione cattolica del popolo operaio. La Chiesa in questo momento, anche se non proprio in maniera apertissima, ma comunque aiutò il movimento a crescere, aiutò il movimento soprattutto aiutò tutti questi operai a legarsi tra loro. Ricordiamo l'Ecovalenza che entrava nelle fabbriche piantando una croce, una grandissima croce di legno, e questo significò insomma un grosso legame tra i rivoltosi, la Chiesa Cattolica, contro appunto questa ideologia, questo regime comunista.
Era la tradizione polacca, era la tradizione polacca che tornava alla luce, diciamo così, no? Tradizione storica polacca che è sempre stata legata indissolubilmente con la Chiesa cristiana, no? E, appunto la Chiesa sicuramente a queste rivolte ha dato un contributo notevole, logicamente, è chiaro, perché è fuori discussione. Diciamo che la situazione era ormai arrivata a un punto di non ritorno, e di conseguenza queste rivolte qua sono proprio è stato l'inizio l'inizio della lotta che poi dopo ha portato finalmente alla liberazione della Polonia. Perché è importante ricordare che la Polonia era anche sparita dalla carta geografica d'Europa. La Polonia aveva costituito un governo in esilio durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva combattuto a fianco degli alleati. Cioè, tutta una serie di cose che nonostante questo, praticamente però non era stato sufficiente a permetterle di avere la piena e totale indipendenza. Finita appunto di dove, da un po' come è finita nell'orbita del Patto di Varsavia. Diciamo che l'80 è proprio l'inizio si può dire, è la conclusione di tutti i passaggi storici che la Polonia ha fatto per diventare uno Stato totalmente indipendente. Cioè, sono gli ultimi passaggi storici, cioè tutto lo decennio dell'80, per arrivare finalmente ad essere uno Stato totalmente indipendente e libero, cosa che prima gli era stato precluso in vari passaggi storici.
Ecco, io volevo un attimino soffermarmi sul discorso degli aiuti esterni, se così si può dire, che la Polonia ha avuto in quegli anni. Allora ricordiamo sempre che in quel periodo c'era questo grande scontro tra gli Stati Uniti d'America, tra l'Occidente e il blocco comunista e l'Unione Sovietica. Questo era visto da parte dell'Occidente, soprattutto da parte americana, come un'aberrazione, se così vogliamo, della storia, e anche, diciamo, creava dei problemi anche un po' a un discorso, se vogliamo, imperialista degli Stati Uniti d'America nel resto del mondo, e era in voga in quegli anni, cioè il problema più grosso di quegli anni era appunto il sconfiggere questa ideologia, questa grossa, diciamo, superpotenza, l'Unione Sovietica, in qualche maniera si doveva abbatterla, o per vie ufficiali o per vie trasversali, insomma, si cercava in tutte le maniere, da parte, ricordo sempre da parte dell'Occidente, degli Stati Uniti d'America, di abbattere questa, se non questa potenza militare, ma questa filosofia, neanche filosofia, questa ideologia, questa aberrazione che la storia aveva portato nel mondo. Allora, gli aiuti che la Polonia ricevette in quegli anni non furono indifferenti, perché, come abbiamo già detto, la Chiesa aiutò moltissimo, grazie al suo Papa polacco, aiutò moltissimo l'unificare del movimento, del movimento operaio, del movimento, diciamo, nazionale, se così vogliamo chiamarlo polacco. E non solo le strutture della Chiesa si misero a disposizione, ricordiamo, con libri, con volantini, eccetera, eccetera, ma le strutture, tantissime strutture anche legate alla Chiesa a Roma praticamente cominciarono a lavorare per gli operai, per questo nuovo sindacato che era nato, questo nuovo sindacato libero che era nato in Polonia. Diciamo che anche alcune strutture sindacali italiane e non solo cominciarono a capire, appunto, cominciarono a prendere le distanze, se non altro, dall'ideologia ferrea dell'Unione Sovietica e tramite, diciamo, la loro rete organizzativa cominciarono a dare aiuti, anche aiuti semplici, alimentari, aiuti solidali, appunto. Ecco, nacque appunto in quasi tutta Europa questo senso di solidarietà verso la Polonia, perché non era solo un senso di solidarietà verso la Polonia, ma era una solidarietà di tutto il mondo europeo occidentale contro l'ideologia comunista. Ecco, è un piccolo, se vuoi aggiungere qualcosa, ma quello che secondo me è stato e che comunque coabita sempre nei movimenti di liberazione di quasi tutti, diciamo, gli stati, è stato che inizialmente dagli anni 70, diciamo, fino agli anni 80, si creò un gruppo di intellettuali in Polonia, il cosiddetto COR, il Comitato di Difesa degli Operai, e appunto questo raggruppamento di intellettuali che comunque inizialmente, dagli anni, partiamo appunto dal 56, nel 70 poi, nel 76, ma comunque fino agli anni 80 questo gruppo di intellettuali sicuramente non era a favore della liberazione dei polacchi da parte dell'Unione Sovietica. E questo fa venire in mente magari anche in altri ambiti, magari anche in quello veneto.
Beh, quello veneto è un caso totalmente a parte che non è uguale al mondo, perché è vero, come hai detto tu, che questi intellettuali, come in altri paesi dell'Europa, la Carta 77, eccetera, eccetera, erano, sì, erano critici, però diciamo sì, non si schieravano in maniera. Però in ogni caso avevano sempre quel fondo nazionale, patriottico, eccetera. E qua nel Veneto purtroppo, ripeto, e questo è l'unico caso al mondo, non esiste, salvo rarissimi casi che comunque non fanno testo perché non vengono portati, non hanno peso sui media, eccetera, la lotta di liberazione della patria veneta è a carico soltanto del nostro popolo e basta. E di chi ne è, e di chi ne è, diciamo, la punta. L'intelligenza, la culturale, è ferocemente antiveneta. Lo si può vedere indipendentemente dal colore politico che hanno, perché è chiaro che loro sono cresciuti imbevuti di delle idee che l'occupazione gli ha portato, e di conseguenza non possono adesso tirarsi indietro, perché vorrebbe dire rinnegare tutto quello che loro hanno, ben sapendo che sono tutte menzogne, però dovrebbero fare totalmente autocritica. Dunque, hai fatto bene arrivare a questo punto qua. Basti vedere in questi giorni qua abbiamo esponenti che delirino, che esponenti importanti della cultura veneta, che farneticano sui giornali, peraltro scrivono, che farneticano addirittura di tornare alle signorie, pur di attaccare la nostra Repubblica, quell'altro che delira su un'ideologia nefasta che ha portato migliaia di morti sulla nostra terra. Cioè, è in qualsiasi cosa va bene, l'importante è non parlare, non difendere la nostra storia, la nostra cultura. E questo purtroppo è un dramma grave che sarebbe bene affrontarlo, perché, ripeto, qualsiasi paese al mondo in ogni caso ha avuto sempre una parte della cultura schierata a fianco del sistema, ma però anche altrettanta parte schierata con chi cercava di liberarsi. Qui da noi è tutto l'opposto. Purtroppo questo è un problema gravissimo che dovrebbe, secondo me, dovrebbe essere analizzato molto attentamente.
Ecco, sì, beh, io concordo al 100% con quello che ha detto il Presidente. Sicuramente noi come Veneto Serenissimo Governo, il pensiero va sempre alla nostra storia, che poi cosa rappresenta la nostra storia? Rappresenta che la nostra Repubblica, la nostra storia, la nostra Repubblica fu sempre difesa dal popolo. E anche se poi andiamo a scavare nella nostra storia, se andiamo a prendere per esempio nel momento più tragico della Serenissima, durante la Lega di Cambrai, ricordiamo che il popolo era unito a favore della Serenissima, mentre magari qualche nobile, qualche intellettuale in quei momenti cercò di tradire la Serenissima avvantaggiando gli imperiali. Ecco, questo per dire cosa? Questo per dire che anche se la nostra critica è forte e fortissima verso tutti questi intellettuali che nascondono, fanno tutto per nascondere la storia al popolo veneto e fanno tutto per accaparrarsi quattro soldi dal regime occupante italiano contro il popolo veneto, noi come Veneto Serenissimo Governo ci identifichiamo in quei patrioti del popolo veneto che hanno sempre lottato per la libertà della nostra patria, e questo rispecchia un po' anche la storia dei veneti. Ecco, adesso abbiamo fatto anche una piccola parentesi nell'odierno del Veneto.
Sì, perché i legami storici appunto a Polonia sono tanti, quei veneti nella migliaia di anni ci sono legami storici, no? Dalla Repubblica ai nostri veneti antichi, eccetera. Dunque certi passaggi sono anche abbastanza simili. E il discorso poi dopo che il Veneto come nazione storica è stato cancellato, come è stata cancellata la Polonia, e dunque dopo la Polonia per fortuna è riuscita a riemergere. Auspichiamo che anche il Veneto tra non molto torni a essere indipendente. Diciamo che noi purtroppo paghiamo lo scotto di una casta intellettuale che è, ripeto, indipendentemente dal colore che hanno un odio contro la storia violenta che non ha uguali. Non ha uguali perché...
E anche diciamo che la situazione internazionale che fino adesso c'è stata non ha favorito le condizioni perché il Veneto tornasse indipendente, come erano negli anni 80 la Polonia
e gli altri paesi del blocco sovietico.
Ok, e dopo questa parentesi possiamo tornare, diciamo, ecco, al piccolo cenno che avevo fatto a questo gruppo di intellettuali che, diciamo, fino all'inizio degli anni 80 era, se non ostile, però non era proprio a favore degli operai, a favore di questa libertà. Poi negli anni 80 abbiamo visto che anche loro si sono portati verso questa, si sono identificati appunto contro il regime comunista. Ecco, arriviamo a questo punto, arriviamo all'81, quando entra in scena un altro grande personaggio di quegli anni, era il generale Jaruzelski, che a questo punto dichiara lo stato
d'emergenza,
della legge marziale, e l'Eco Wałęsa viene internato per 11 mesi. Poi, ecco, questo, diciamo, è stato uno degli ultimi colpi di coda del regime.
Sì, poi c'è la morte del sacerdote Popijusko.
Sì, esatto, sempre legato.
Sì, sì, a quel momento lì, no? Sì, e tanti criticano l'operato del generale Jaruzelski. Io sono al parere che diciamo che ha contribuito in parte a salvare la Polonia. È vero che perché d'altronde non si sa cosa sarebbe successo obiettivamente se lui non avesse fatto questo, doveva dare un piccolo segnale di restaurazione, no?
Diciamo che è stata una via di mezzo tra la guerra civile
a parte il fatto di Popijusko e qualche, diciamo, logicamente, e altri che hanno sofferto, eccetera, però diciamo che è stato un tentativo di restaurazione tutto sommato nei limiti, ecco. È chiaro che non è mai bello, però bisogna sempre considerare che dall'altra parte c'era il rischio che l'Unione Sovietica potesse appunto anche invadere la Polonia, con conseguenze che non si sa come sarebbero potute, cosa sarebbe potuto venire.
Ecco, questo io dico sempre, questo passaggio, questo legge marziale, Jaruzelski e tutto quello che ne è seguito, fu un passaggio tutto sommato, anche se poi hanno pagato sempre i polacchi, però fu un passaggio per arrivare poi definitivamente a fine anni 80 alla liberazione della Polonia. Ecco, allora Lech Wałęsa fu internato per 11 mesi, poi fu reintrodotto nel suo lavoro e restò sempre comunque come una sorta di arresti domiciliari fino all'87. E nell'88 riesce a organizzare ancora degli scioperi importanti e chiedendo la legalizzazione di Solidarnosc totale. Questi scioperi durarono per 80 giorni filati, dopodiché il regime capitolò e il governo accettò di cominciare delle trattative che poi si chiameranno trattative della tavola rotonda, le famose trattative della tavola rotonda, in cui Lech Wałęsa è ufficialmente il leader indiscusso di questo movimento operaio, insomma, per la libertà della Polonia. Dopodiché Dopodiché dall'88-89 sappiamo che questa fortissima spinta che ci fu in Polonia, che portò a libere elezioni in Polonia, poi fu decisiva anche per tutto il blocco sovietico in qualche maniera. E da lì nacquero tutti quei movimenti che poi portarono
Allo sfaldamento.
allo sfaldamento dell'Unione Sovietica. Ecco, questi diciamo furono un po' i passaggi più importanti che 30 anni fa, appunto in questi giorni di Ferragosto, ebbero rilevanza mondiale. E noi come Vento Serenissimo Governo siamo insomma felici per il popolo polacco, per quello che è successo, per aver ritrovato la loro indipendenza. Purtroppo gli eventi di alcuni mesi fa in Polonia hanno decapitato ancora una volta, se così si può dire, perché se andiamo alla ricerca storica, andiamo a approfondire un po' la storia della Polonia, è un po' sempre stato così, vuoi per vicende interne, vuoi per vicende esterne, è stato un po' decapitato, diciamo, l'intelligenza politica polacca con quell'incidente aereo che c'è stato alcuni mesi fa, appunto. Vento Serenissimo Governo ha posto la sua solidarietà al popolo polacco e comunque crede che la forza e lo spirito dei polacchi siano, diciamo, possano far ripartire questo popolo e farlo tornare, insomma, a quel popolo storico d'Europa che ha sempre avuto un suo ruolo in Europa. Ecco, a questo punto, se il Presidente ha qualcosa da dire, altrimenti possiamo chiudere la trasmissione.
Tutti noi, chiaro, siamo felici che finalmente la Polonia abbia ritrovato la sua piena e totale indipendenza, ripeto, piena e totale, perché fino al 1990, 89-90, è sempre stato uno Stato a sovranità limitata, come tutti gli altri. La Polonia, avendo iniziato questo processo, diciamo, è riuscita con sacrificio, come purtroppo tutti i processi di liberazione impongono, a raggiungere questo obiettivo e adesso finalmente ha assunto veramente un suo ruolo ben definito in Europa e a quanto pare è ben incamminata verso un futuro, diciamo, positivo. Il dramma che è successo nei mesi scorsi quando l'intera classe politico-militare polacca è deciso, è chiaro che è stato un colpo tremendo, ma il paese ormai era saldo e tutto si sta ricomponendo, anche se il colpo che è stato, diciamo, che la Polonia ha dovuto digerire ancora una volta non è stato facile. Appunto, loro, viva il popolo polacco, viva il popolo veneto, la speranza è che il Veneto torni quanto prima ad avere un suo ruolo come l'ha sempre avuto per più di 1000 anni. Grazie.
Ecco, per concludere mi dimenticavo una cosa, onore diciamo a questi operai, a questo popolo polacco che ha lottato per la sua indipendenza, come si è dato onore a tutti i popoli che lottano per la loro indipendenza e a suffragio, a ricordo di queste lotte popolari polacche, ricordiamo che comunque penso che nella storia, penso siano state delle... sia stata una lotta popolare, una lotta di liberazione dove ci sono stati meno incidenti, meno morti della storia, se andiamo un po' a vedere, perché poi ricordiamo sempre in quegli anni dove c'era moltissima tensione, dove c'erano dei baluardi anche militari giganteschi a confronto in quegli, a parte i morti del 70, ma negli anni 80 penso che sia stato uno dei momenti più delicati, ma comunque con meno sangue che ci furono in Europa. Ecco.
Sì.
A questo punto ringraziamo e a risentirci alla prossima puntata.
Buonasera.
Sarà.